Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta charla organizada por la revista Semana, por Arcadia y por el Hay Festival. Estamos con el gran escritor italiano Alessandro Baricco. Voy a tomarme solamente 5 palabras para presentarlo a quien no ha leído Seda. Señor Baricco, gracias por estar aquí en esta entrevista. Yo voy a hablar en español, el señor Baricco va a contestar en italiano. Espero que no sea demasiado incómodo para ustedes. Yo quisiera comenzar preguntándole algunas memorias de su infancia y que me contara cómo era la casa en la que usted creció y cómo era el barrio en el que usted creció.
Molto triste, molto normale. Io sono cresciuto in una città del nord dell'Italia che si chiama Torino. È una città in cui si lavora molto, ha una tradizione militare, quindi tutti molto seri, rigorosi. Il clima è piuttosto duro, c'è molta nebbia. Qui non sapete nemmeno cos'è la nebbia. E io vivevo in un quartiere piuttosto triste di gente che lavorava, dove non succedeva praticamente nulla di straordinario, e questa è stata la mia fortuna, perché io ho avuto un'adolescenza molto molto noiosa, e così io sono stato costretto a sognare molto e passavo il mio tempo a guardare dalla finestra, e c'era poco da guardare, ma nella mia testa vedevo molte cose, e io sono iniziato lì.
Como el mar es una presencia tan importante en su obra, si quería preguntarle si iba al mar de pequeño o si se acuerda cuando fue la primera vez que fue al mar.
Ah, il mare è una faccenda strana per noi che siamo nati in quella città, Torino. Torino è in campagna, è in pianura. Alla fine della pianura ci sono le montagne, non molto lontano, un'ora di macchina. Ci sono le montagne e al di là delle montagne c'è il mare, subito. E per noi che vivevamo nella nebbia e nel freddo, c'era sempre questo pensiero che il mare era là. E il mare lo immaginavamo sempre come un posto caldo, in cui si mangiava fuori, donne bellissime, tramonti eccezionali, e poi la presenza del mare, e quindi l'infinito, il senso dell'infinito. Quindi per noi era un sogno. Naturalmente ogni tanto si andava al mare, ma è sempre stata una presenza lontana e un po' una presenza leggendaria, diciamo. Per questo ho scritto molti libri sul mare, perché non sono cresciuto dove c'era il mare. E si scrivono le cose migliori delle cose che non si conoscono bene, che si sono sognate molto, ma che non si conoscono bene. Molti mi chiedono spesso se io sono un navigatore, se mi piace andare in barca, perché ho scritto Oceano Mare, Novecento. È vero il contrario, perché sono un uomo di pianura, e quindi il mare è una specie di sogno.
Había alguien en su familia que le contara historias cuando se estaba pequeño.
Ma i nostri genitori lavoravano molto, non raccontavano storie. Però nella mia vita ho incontrato molte persone che mi hanno insegnato a raccontare. Mia nonna era una formidabile raccontatrice, sembrava una nonna colombiana. Da piccolo ho incontrato molti preti che raccontavano bene. Io sono cresciuto in un mondo molto cattolico, e allora c'erano queste presenze di maestri, e ho imparato da loro molto dell'arte di raccontare. Poi ho avuto dei maestri anche a scuola molto, molto bravi, e ogni volta che incontravo qualcuno rubavo qualche cosa, perché ero affascinato da quest'arte di raccontare bene, diciamo. E quindi ogni tanto penso che io sono fatto di pezzi che ho preso qua, là. Soprattutto quando parlo, ecco, quando scrivo è un'altra faccenda. Però ogni tanto mi rendo conto che muovo la mano come faceva mia nonna, uguale. Oppure, non so, mia nonna, quando doveva dire una cosa veramente importante, quando mi ha raccontato, ad esempio, che quando ha sposato mio nonno, lei una settimana prima era indecisa se sposare un altro. E allora mi ha raccontato questa storia, e quando lei raccontava la cosa importante, veramente importante, parlava sempre più piano, invece che dire e poi una settimana prima dovevo sposare un altro, e poi invece era il contrario, cioè si avvicinava un po' e diceva una settimana prima volevo sposare un altro. E quando tu ascolti una persona così, anche tu fai così, no? E questo, ad esempio, nella scrittura è uguale. Anche nella scrittura si può fare così. Cioè io scrivo e posso decidere la distanza a cui è il lettore. Posso gridare e lui è lontanissimo, oppure posso parlare molto piano. Scrivere con una voce molto piccola, allora si produce un silenzio e lui si avvicina, e quando è troppo vicino alzo la voce e lui si allontana. È una questione di distanze che viene dal parlare, dalla narrazione orale, ma nella narrazione scritta sono gli stessi, proprio gli stessi meccanismi.
Usted tiene dos hijos pequeños y, por lo tanto, digamos, como escritor, pues su oficio son las palabras. Ya ha podido presenciar lo que es el nacimiento de la palabra en un ser humano, de la construcción del lenguaje. ¿Qué le han enseñado sus hijos sobre el nacimiento de la palabra?
Oh, quella è una grande scuola. Io ho avuto un figlio che dopo un anno parlava come un professore. Mi ricordo che mi diceva: se non stessi così via, ti vorrei più bene. Che in italiano è difficile. Era un fenomeno, veramente. E poi ho avuto un secondo figlio che si è rifiutato di parlare per 2 anni e mezzo. Niente. Diceva prr. Quindi ogni caso è differente. Sono molto divertenti. È molto bello quanto per loro non conti niente che io sono uno scrittore, assolutamente niente. Quando io la sera racconto delle storie ai miei figli, dopo le prime 10 parole loro cambiano la storia, perché non gli piace quella mia. E io gli dico: ma guarda che io sono uno scrittore tra i più famosi in Italia, puoi stare ad ascoltare la storia. Ma loro hanno le loro storie. No, sono come per tutti noi, no? Sono una grande scuola di ogni cosa. Io non volevo fare figli, assolutamente no, ma sono stato fortunato.
Perché?
No, avevo altre cose da fare. Boh. E non pensavo che sarei stato un buon padre, tantomeno un buon marito. E così ho pensato. Invece poi molto tardi li ho fatti e è stata una delle mie grandi fortune.
Pues entonces hablemos de esa carrera de escritor que tal vez en cierto momento era más importante que ser padre. Y quisiera saber cómo comenzó esa carrera de escritor. ¿Qué tipo de historias comenzó escribiendo? ¿Si escribía desde pequeño? ¿A qué edad? ¿Cómo comenzó a escribir?
Oh, es como el de lo psicanalista. Uy.
Oh, excusa. Paso a la segunda página, hay otras preguntas.
No, la storia mia è una storia abbastanza normale. Io ho iniziato tardi, io inizio tutto tardi. Nella vita ho fatto tutto tardi, quindi ho sempre fretta, perché sono arrivato in ritardo a tutto. E non ho mai scritto niente prima di avere 30 anni, niente di fiction. Ho scritto molto per i giornali, per le case editrici, ho scritto i discorsi dei politici, ho scritto le istruzioni per i cornflakes. Veramente credo, ho scritto una volta un libretto di istruzioni sui pneumatici da neve. Allora erano i primi. Ma non ho mai scritto, non pensavo di scrivere delle storie. Io ho studiato filosofia e pensavo di scrivere di filosofia. Pensavo di insegnare all'università e poi ho studiato musica, ho scritto di musica, ma non scrivevo storie, non ho mai scritto storie. E basta, poi un giorno una mia amica mi ha convinto a scrivere un play, una sceneggiatura per un film. E questa è la prima storia che io ho scritto, che era una storia molto bella, vera, di un cantante italiano del 1700, una storia bellissima, che noi abbiamo scritto e abbiamo fatto un film. E allora, scrivendo questo film, ho pensato, ma potrei anche scrivere qualcosa di fiction. E dopo 2 anni ho scritto il mio primo libro e è andato bene. E ho pensato che lo potevo fare ed era, ho scoperto che era il mio mestiere.
E usted pubblicò 2 novelas che sono, que tienen una calidad o una cualidad muy onírica, muy surrealista, si se quiere, antes de publicar Seda. Y luego Seda, que no es una novela onírica ni surrealista, tuvo ese éxito internacional, lo catapultó a la fama internacional. No sé si le incomoda que su novela más famosa, de alguna manera, no sea emblemática de su obra, ni de su mundo literario.
Traducción. Sembra que telefono con la mamma, ma no. Scusate, una telefonata.
Anche io, posso?
Oh. Mia mamma sta bene. L'argomento è il successo di Seta, diciamo. Seta è un libro che ho scritto per me, avevo bisogno di scrivere questo libro e sono andato dal mio editore e ho detto, ho scritto un piccolo libro che non venderà niente, però avevo veramente bisogno di scriverlo, ma ho in mente un altro libro subito dopo che quello invece lo vendiamo dappertutto. E Seta ha venduto in tutto il mondo delle cifre enormi. E il libro che ho scritto dopo è City, quello che avevo in mente, che avrebbe avuto un grandissimo successo. Ed è il libro che io ho meno venduto nel mondo. Questo per dirvi che non si capisce nulla di voi lettori, in particolare gli scrittori, non capiscono quasi nulla del mercato. E non pensavo che avrebbe avuto quel successo e l'ha avuto anche in maniera molto improvvisa. E ancora oggi mi chiedo perché è difficile capire, è molto difficile. Naturalmente è un libro più lineare degli altri, quindi per il lettore è un cammino abbastanza semplice, ecco. Non ci sono grandi difficoltà. Per cui è un libro che è finito nelle mani anche di quelli che non leggono tanti libri, leggono 2-3 libri all'anno. Ecco. Mi ricordo la signora che faceva le pulizie a casa mia, io allora vivevo da solo, e c'era una signora che veniva una volta alla settimana a pulire un po' questo inferno che era a casa mia. E lei non sapeva neanche che fossi scrittore. E poi un giorno ha letto Seta perché l'ha comprato al supermercato, ma non era neanche sicura che fossi io questo baricco, che poteva essere un altro. E lei non leggeva mai libri. E un giorno è venuta da me e mi ha detto: ho letto Seta, e poi mi ha detto alcune cose sul libro e aveva capito perfettamente, non la trama, questo è semplice, ma aveva capito proprio il cuore di quel libro lì. Allora non so, penso che ogni tanto qualcuno, cioè ci capita di scrivere storie che riescono a entrare con una grande agilità proprio nelle stanze segrete della gente. Io ho incontrato moltissime donne, ad esempio, io non sono una donna, e ho incontrato moltissime donne che mi hanno spiegato com'era, ad esempio, vero il modo di comportarsi nei piccoli gesti di Hélène, la moglie che c'è nel libro. Io non sono mai stato una moglie, niente di questo, ma ogni tanto ti riesce effettivamente, evidentemente, di catturare qualcosa. Ma è qualcosa di magico, ti riesce una volta, due volte nella vita. E poi il resto è stato poi tutto parlare di Seta tutta la vita. E anche qua incontro molti di voi che mi dicono: il libro migliore della mia vita è Seta. E io cerco di sorridere, ma dentro di me naturalmente penso: ma
Pero usted ha dicho que llegó a odiar Seda.
No, odiare troppo, no. No, no, Seta è una storia che mi piace molto, e non è il mio libro che mi piace di più, ma è una storia che mi piace molto. Mi piace molto il personaggio di Baldabiù. Mi sono successe molte cose a causa di questo libro, molto belle. Una volta mi hanno scritto dalla Francia, ed era il sindaco di un paese che si chiamava La Villedieu. La Villedieu è il paese in cui è ambientata la storia di Seta. Ma io avevo inventato questo nome. Avevo visto una volta un nome che era La Villedieu. Bon, mi è venuto La Villedieu e ho inventato questo nome. E un giorno mi scrive il sindaco di un paese francese dell'Ardèche che si chiamava La Villedieu e mi dice che era un paese in cui per anni hanno vissuto col commercio della seta, proprio coi bachi da seta. E allora mi invita a andare, intanto mi dice: grazie di aver reso il nostro paese famoso nel mondo. Io ti prego. E mi hanno invitato a inaugurare la biblioteca del paese. E allora sono andato. Ed era come l'avevo immaginato, è incredibile, ma era lui proprio. c'era della gente che aveva la faccia di Baldabiù proprio. E mi sono successe molte cose di questo tipo intorno a questo libro. C'è un sacco di gente che si è sposata grazie a Seta, perché si amavano, poi a un certo punto uno ha regalato a lei Seta e si sono sposati. E quelli che hanno divorziato per Seta. Molto. È un libro così piccolo, no? Ma è una slavina.
Pero su novela siguiente, City, sí es una novela en la que uno siente que quiere de alguna manera retar al lector de Seda, ¿no? Es una novela muy difícil de entrada, las primeras 50 páginas son difíciles. Y tengo la sensación de que de pronto la escribió casi como una reacción contra el éxito de Seda, para retar a los lectores.
Sí, es così.
Una arquitectura muy compleja, muy distinta, llena de historias dentro de historias. Y por cierto, tengo una duda sobre eso. Quisiera saber si esas historias dentro de historias que son fragmentadas dentro, ¿las escribió primero todas juntas y luego las dispersó? O sea, como un poco la estructura, ¿cómo arma la estructura tan compleja de Seda, de City?
Se volete ve lo racconto. Può essere noioso. Allora, Seta è un libro molto semplice e io fui molto colpito dal successo che ha avuto. E il successo porta anche molte cose insopportabili. Allora, effettivamente io ho avuto questa cosa un po' infantile di voler scrivere un libro molto difficile dopo. E in particolare ha ragione lei, ha ragione. Che le prime 40 pagine le ho scritte esattamente per fermare la mia donna di servizio, quella che faceva le pulizie, e impedirle di leggere questo libro. L'inizio di City, ci sono tre storie abbastanza che non c'entrano niente una con l'altra, attaccate una all'altra, e sono scritte in maniera piuttosto complicata. E mi ricordo che il mio editore, che dopo che hai un grande successo, l'editore si rivolge a te solo più in ginocchio, non molto, quindi puoi fare quello che vuoi, ma mi chiese con molta cortesia di separare almeno queste tre storie con un piccolo spazio bianco, in modo che il lettore sapesse, finita la prima storia, seconda storia, spazio bianco, terza storia. E mi ricordo che io proprio dissi no, perché doveva esserci come una prova, chi supera l'esame legge il libro. Ma tutto questo, guardate, non sono fiero di tutto questo. Oggi non lo farei più. Allora era una cosa un po' infantile, un po' aggressiva anche nei confronti del pubblico, ma volevo scappare da quel successo. È strano, perché quando ti accade di avere un successo enorme, l'unica cosa che desideri è scappare. E poi passi il resto della vita a cercare di avere di nuovo quel successo enorme. Ma è la storia di tutti gli scrittori. E così City nasce da questo, ma dopo il libro invece in realtà non è poi così difficile. Ha una struttura molto strana, che se volete vi dico da dove nasce. Ero andato negli Stati Uniti e in un negozio d'antiquariato. Antiquariato negli Stati Uniti vuol dire cent'anni, insomma. Comunque, c'era un giornale, c'erano dei vecchi giornali del fine 1800. E allora i giornali li facevano così. C'era la testata e poi venivano composti con le colonne e secondo come arrivavano le cose da scrivere, loro componevano. E quindi tu leggevi così, trac, ma non c'era la notizia del giorno, tipo è scoppiata la guerra, grande, no. Componevano più o meno tutto uguale. Trac. E quindi tu leggevi queste colonne e io in questo negozio di antichità prendo questo foglio e incomincio a leggere questa colonna. Ed era fantastica. La prima cosa era 5 righe nell'Emporio Ferguson, c'è un saldo di bacon e patate. Seconda riga, morto lo sceriffo di Brisbane. Poi c'era un blocchetto, vendita ruote nuove, chiedere a... Poi c'era il quarto blocchetto, è scoppiata la guerra. Quinto blocchetto, un nuovo tipo di stecche per reggiseno sono trovabili in un posto. Sesto blocchetto, furto nella banca di 3 morti. E capite che non c'era gerarchia, no? C'è un mondo che passa come in un nastro, diciamo. E io ho trovato questo di una bellezza pazzesca. E ho pensato, vorrei scrivere un libro così. E Siti è fatto così. C'è un capitolo in cui c'è un ragazzino con la sua tata, poi c'è il capitolo dopo che c'è una storia di box, poi c'è un capitolo dopo c'è una storia western, poi ci sono delle lezioni universitarie. E tutto in un ordine come in quel giornale. E io trovo questa struttura bellissima. Io amo molto Siti e penso che sia il libro più bello che ho scritto. I lettori meno, però io continuo a pensare che sia una struttura fantastica e poi in realtà con un grande lavoro tutte queste storie poi entrano una nell'altra e sono praticamente un'unica storia. Alla fine tutte queste questi differenti pezzi di mondo finiscono per essere un solo piccolissimo pezzo di mondo. E questa è un'acrobazia, diciamo, formale. E mi è piaciuto molto farla, ed è un libro che ricordo sempre molto volentieri. E quando un lettore viene e mi fa firmare Siti, io sono sempre molto felice.
En Siti, il protagonista è un niño de 13 a 14 años, que es genio y que vive solo. En su obra de teatro 900 hay un pianista genio que nació en un barco y que nunca ha pisado tierra. Son personajes imposibles, ¿no? En este mundo casi surreal, casi onírico, que a mí caracteriza su obra de alguna manera. ¿Qué es lo que le permite decir a usted? Ese mundo onírico que no le permitiría decir una novela de corte realista. ¿Por qué escoge, digamos, qué premisas filosóficas puede expresar esa opción por lo onírico que una novela realista no le permite decir?
No c'è una ragione filosofica. Io penso.
Però è un'elezione. È un scelto.
Una scelta. Sì, ma è una scelta istintiva. Sono le storie che mi interessano. Quando io vedo la realtà, proprio la realtà, voi lì adesso, questo tavolo, lei, come è vestita, queste luci, quello che vedo in questi giorni, Il mio istinto non è mai aver voglia di raccontare queste cose a qualcuno. Il mio istinto è capirle. Allora, sulla realtà scrivo dei saggi. Mi piace capire il mondo. Mm-hmm. Mi piace capire cos'è questa roba qua, perché la gente viene fin qui, riempie questo teatro bellissimo per sentire noi due, cosa stiamo dicendo, che personaggi siamo. Mi piace capire, ma non avrei voglia di raccontarlo in un libro. Mi vengono da raccontare nei libri storie di personaggi, e tu dici impossibili, ma il mondo è pieno di personaggi così, in realtà. Mm-hmm. Un po' è tipicamente sudamericano. Io sono il più grande scrittore sudamericano nato in Italia. Quando io chiedo a voi, ma le storie di García Márquez sono vere? E voi giustamente rispondete, sì, sono vere, in partenza sono vere, poi diventano qualcosa d'altro. E io sono molto affascinato da quelli che suonano il pianoforte sui transatlantici, ma anche nei grand mall, nei supermercati enormi. In America ci sono questi che suonano il pianoforte. No? E mi affascina, è reale, è molto reale. Sono persone che fanno quello per mestiere, guadagnano dei soldi che portano a casa. Tutto questo è molto reale. È reale il modo in cui stanno al pianoforte, un po' così. È reale quando si alzano, vanno al cesso, tornano, ricominciano. È reale lo sguardo che hanno verso la commessa carina che passa, intanto suonano. È tutto molto reale, no? E se io sto fermo e non mi muovo, tutta questa realtà incomincia e diventa su un transatlantico, e quello diventa un genio, diventa che non scende mai. E questo è il mio modo di inventare le storie, e non ne ho un altro.
Hay muchos escritores que dicen que, o yo he oído muchas veces por lo menos, a escritores decir que escriben y no saben cómo van a terminar la novela, ¿no? Que escriben para saber cómo va a terminar o qué es lo que les va a pasar a los personajes que están construyendo. A mí me da la impresión de que en sus novelas usted, en cambio, sabe exactamente qué va a pasar, a construir, controla el texto de una manera muy precisa. No sé si me equivoco. È vero questo?
Ma scrivere per me è molto affine al costruire. E quindi io ho sempre in mente come sarà alla fine. Se voglio costruire questo teatro, nella mia testa ho questo teatro. E quindi sì, è tutto molto controllato. Io lavoro molto prima di scrivere, molto, molto, molto. Ci sono libri che io ho pensato per anni e poi ho scritto in 900, l'ho scritto in 3 mesi, ma era una storia che stava con me da un sacco di tempo. Quindi sì, io so com'è un libro quando lo scrivo fino, diciamo, a 4/5. Il finale è differente, perché il finale è un po' il risultato, diciamo, e alle volte può sorprendermi. Ad esempio Seta, adesso qui dico un piccolo segreto a Cartagena, perché tanto è così lontano che nessuno lo verrà a sapere. Ad esempio, in Seta, l'idea che la lettera viene scritta dalla moglie era un'idea che io non avevo in origine. Mi è venuta dopo. Io avevo solo in mente di scrivere una storia d'amore in cui i due amanti non si potevano parlare mai. e alla fine lei scriveva una lettera. E questa lettera era la cosa più grande d'amore che loro facevano insieme. E poi scrivendo il libro, poco a poco, un giorno mi viene questa idea di cambiare, che dà molta forza a tutta la storia. Forse dice anche cosa penso io di quella storia, diciamo. Però, ad esempio, questo finale non lo conoscevo quando ho iniziato Seta. Però quando io ho iniziato Seta sapevo quanto sarebbe stato lungo, sapevo che voce avrei usato, sapevo dove era la metà, sapevo dove lui avrebbe perso la speranza, sapevo dove tutto si sarebbe rotto, sapevo moltissime cose, ma il finale no. E questo mi è successo anche in City, ad esempio.
¿Qué problema como específico, no sé si se acuerda, en la mitad de la escritura de alguno de sus libros ha encontrado que realmente haya sido difícil de superar? Un problema, una complejidad específica, no sé si se acuerda, de un caso en donde no hallaba por dónde seguir en la escritura.
Sì, ogni tanto ci si mette in situazioni troppo difficili. Allora ci vuole molto tempo, molta pazienza. Una che ho sofferto molto è in Oceano Mare, quando, il racconto del naufragio, perché non riuscivo a trovare il modo di scriverlo. Avevo la storia, perché è una storia vera, quella del naufragio di questa nave francese. Quindi non, il problema non era la storia, il problema era che scrittura usare, che ritmo usare. E questo credo di aver passato un mese solo a pensare a questo. E poi a un certo punto mi è arrivata questa sorta di musica che chi ha letto Oceano Mare può ricordare, che la prima cosa è il mio nome, la seconda, la terza. È una costruzione geometrica, diciamo, questo racconto. È una forma. Questo è molto difficile. E in City la cosa difficile era che c'è tutta una parte western, proprio di cowboy che sparano, cose del genere. E all'inizio pensavo di fare tante storie western, ma dei racconti separate, che non c'entravano niente una con l'altra. E poi da metà libro ho incominciato a pensare che mi sarebbe piaciuto poi farle arrivare tutte in un'unica grande sparatoria finale. Allora lì tecnicamente è molto difficile, perché devi prendere delle storie che sono nate per stare da sole e farne un'unica storia. E quello è stato molto faticoso. E infatti ci sono degli errori, ci sono delle incoerenze, perché non sono riuscito fino in fondo a mettere tutto insieme. E i miei traduttori ogni tanto mi scrivono e mi dicono: si è accorto che là non può funzionare, che lui è dentro casa ma è uscito 10 pagine prima. E in particolare nella storia del western, è ambientata in una città western in cui il tempo è fermato. Non esiste più il tempo e tutti cercano di farlo ripartire, facendo ripartire un grande orologio che c'è nella strada principale, nella Main Street. Quindi non c'è il tempo proprio. E infatti sono tutti bloccati, nessuno riesce a morire, sono tutti. E arriva un orologiaio che hanno chiamato da lontano, sperando che lui riesca a riparare questo orologio, a far ripartire il tempo. Ed è una storia bellissima, dovreste comprare questo libro. Che no? E a un certo punto c'è un personaggio che guarda l'orologio e dice: è tardi. naturalmente questo non può succedere in questo posto. E quindi c'è questo errore che però non ho mai corretto. Insomma. Però lì è stato molto difficile, ma lì è il bello. I punti difficili sono i punti belli, molto belli.
È molto distinto, usted ha scritto teatro, para cine, ¿es el mismo problema de escritura exactamente o posa distintos problemas de escritura la ficción, la no ficción, tantos géneros que usted, en los que usted se ha metido? ¿O es el mismo problema en todos? ¿O el mismo reto, digamos?
No, sono molto differenti. Naturalmente alla base c'è che racconti una storia, ok? Ma già il passo dopo è completamente differente, perché il pubblico è differente. Il pubblico che entra in un teatro, io stesso quando entro in un teatro, il mio cervello lavora in un certo modo. Quando leggo un libro, lavora in un altro modo. E quando vado al cinema, lavora ancora in un altro modo. E quindi no, sono tecniche differenti. C'è qualcosa che puoi usare, qualche capacità che puoi usare in ogni singolo. Però no, io trovo che sono veramente mestieri differenti. Sei un falegname, però fare una bara da morto non è come fare una sedia, è differente. Cioè le esigenze del cliente sono differenti. E quindi se fai una bara in cui sta seduto non è contento. Ecco.
Che può dire la letteratura che non può dire il cine?
Beh, ad esempio in letteratura puoi nascondere le cose, al cinema non puoi nasconderle. Fin dai tempi di Flaubert, quando lui ti racconta di Emma Bovary che entra in una stanza, lui sceglie cosa tu, lettore, vedi. Magari lei si siede e lui non parla della sedia, dice solo si siede. Però poi ti parla di un piccolo quadro che c'è sul muro o una piccola riga che c'è su un mobile, ma il colore della parete non sai. Il pavimento, quanto è ricco, non lo sai. E questo già in Flaubert, e nella letteratura di oggi questo è portato ancora più avanti. Al cinema, se devi girare quella scena, c'è uno che ti chiede, la parete di che colore la vuole? Non so. E questa è la risposta sbagliata. Se tu sei un regista, devi dire blu. Lui la fa blu. Tu devi dire non mi piace, rossa, lui la fa rossa, tu dici un po' meno rossa, lui la fa un po' meno rossa, e allora sono tutti contenti, ma non puoi nascondere quella parete. E questo è difficile perché la forma del bicchiere in cui beve Madame Bovary c'entra con Madame Bovary. E io quando scrivo non parlo del bicchiere, scrivo beve, ma quando faccio il cinema devo far vedere questo bicchiere, e se sbaglio il bicchiere il film è più brutto. E questo è un piccolo problema, ma ad esempio nei film tu fai difficoltà a nascondere i personaggi, gli umani. Questo è un problema ad esempio del film di Seta. Seta è un libro in cui la moglie del protagonista per tutto il libro compare appena, passa così, a un certo punto dice quattro parole, è sempre un po' lontana e tu sai che c'è, ma non la guardi mai veramente, sembra una classica moglie che fa le cose da moglie. Non disturba mai, però è un personaggio, ma c'è sempre qualcosa davanti a lei, c'è una pianta e lei è dietro, c'è lui il marito e lei è dietro. Loro si abbracciano, ma è lui che parla. E quindi per gran parte del libro tu non la vedi. C'è, ma non la vedi. E alla fine del libro, quando tu scopri che è lei che ha scritto questa lettera, e lei diventa il protagonista di questo libro, naturalmente il lettore ha come una sorpresa, no? E recupera tutti i ricordi che aveva di lei, no? Quella volta che l'ho appena vista passare, vedi che era già così. Sì, sì, adesso mi ricordo quella frase che ha detto, vedi, era già così. No? Succede molte volte anche nella vita, di scoprire dopo che tipo di persona era quello là. No? E questo lo puoi fare nei libri. Quando hanno fatto il film, questo personaggio femminile, la moglie, Hélène, era un'attrice inglese che si chiama Keira Knightley, è una star. Lei può anche passare dietro una pianta, ma tu vedi solo lei. Per tutto il film vedi Keira Knightley. E dopo 2 minuti tu pensi, lei è il personaggio principale di questa storia. Poi passa un'ora, lei non fa niente e incomincia a pensare che il film è noioso. E alla fine, finalmente, vedi com'è difficile. È difficile non farla vedere, è difficile trovare l'attore giusto.
Non le gusto se è il cine.
No, è un film ben fatto, è molto elegante. Ma fare seta al cinema è molto difficile. Sembra facile, sembra già scritto per il cinema, ma poi ogni volta che vuoi girare un capitolo non riesci. È tutto molto complicato. Ed era un film anche molto triste. Per me Seta non è un libro triste, non so per voi, ma non è un libro triste. Alla fine lui, dopo che ha vissuto questa vita, questa storia d'amore strana, no? Nell'ultimo capitolo c'è lui che guarda un lago, no? e vede l'acqua sul lago che è spinta da tanti venti differenti, e vede quest'acqua incresparsi in tanti sensi differenti, guarda questo spettacolo e pensa quanto è bello, no? E pensa che è stato lo spettacolo della sua vita. Il sentimento che lui ha è un sentimento di meraviglia, non è tristezza. Naturalmente la moglie è morta, ma non è tristezza, è meraviglia. E quando pensi, ma la vita è pazzesca, cioè, cosa può succederti nella vita, è una meraviglia. E invece nel film c'è questo signore molto triste che ti racconta una storia molto triste, e questo non mi è piaciuto. Altre cose mi sono piaciute, è girato anche molto bene, e alcuni attori sono straordinari.
Hay dos preguntas sobre dos proyectos que usted ha hecho que quisiera que habláramos sobre ellos aquí. Una es un proyecto que hizo con Air, que es un grupo musical, y el otro es un proyecto de otro tipo, que es una escuela para enseñar a escribir. Holden la llamó en honor a Salinger. Ray Bradbury, por ejemplo, decía que no se puede enseñar a escribir, que las escuelas de escritura creativa son una estupidez, que los profesores creen que saben más que los alumnos, que una biblioteca no tiene los prejuicios que tienen un profesor que enseña escritura, que hay que aprender solo y leyendo. ¿Qué le diría, no sé, a Bradbury, usted que montó una escuela para enseñar a escribir y que fue, creo, muy exitosa?
Ma la storia delle scuole no, è un bel argomento, perché in genere quelli che parlano molto male delle scuole di scrittura non sono stati in una scuola di scrittura. E direi che mai sentirete uno scrittore che è cresciuto in una scuola di scrittura dire che è inutile andare a una scuola di scrittura. E questa cosa è già un segno, un sintomo. Io credo che allora il talento non si può insegnare naturalmente, ma il talento si può allenare, questo sì, e questo può migliorare molto le cose, e questo diciamo che è il significato primo della scuola, che ne ha però moltissimi altri che sono molto importanti. Primo, rompe la solitudine. Molti ragazzi hanno un sogno, scrivono, sognano di fare il cinema, ma sono soli in questa cosa. Fanno leggere qualcosa alla fidanzata. Invece in una scuola loro scoprono che ci sono altre persone come loro, che hanno gli stessi sogni, hanno lo stesso talento e si mettono in gioco con loro. E scoprono di essere più bravi, meno bravi, più forti, meno forti. Li porta via dalla solitudine, diciamo. Per il talento la solitudine è un pericolo. Lui ha bisogno di solitudine, ma non di troppa solitudine. Il vero talento, il grande talento, ha bisogno di qualcuno da distruggere davanti. Il suo professore, il suo compagno. Ha bisogno di questo. Si ciba di questo e la scuola offre questo. La scuola offre anche sempre, ovunque, la scuola è non solo la nostra, ma tutte le scuole sono un fantastico ascensore sociale, per così dire. Alla mia scuola arrivano dei ragazzi che vengono da famiglie in cui nessuno mai ha fatto un mestiere intellettuale, magari fanno i medici, ecco, ma non ci sono giornalisti, insegnanti, zero. E tra loro e il mondo dei libri o del cinema c'è una distanza infinita, che non potrebbero mai scalare veramente. E a scuola noi li avviciniamo, perché i loro professori sono in quel mondo là. E basta un gesto per prenderli e portarli in quel mondo là. E quindi li portiamo via da posti che sono molto lontani e li avviciniamo al posto in cui loro sognano di lavorare. E anche semplicemente questo giustifica una scuola. Dopodiché, naturalmente, se sei un bravo studente, da una scuola puoi imparare veramente tante cose. In genere, penso ad esempio agli scrittori di talento, quando fanno il primo libro, sono pieni di risposte istintive, ma non conoscono le domande. Fanno dei gesti, ma non sanno qual è il problema. È un istinto. Scrivono come degli animali. Io il mio primo libro l'ho scritto esattamente così, come un animale. Liberate un animale dalla gabbia e otterrete Castelli di rabbia, Tierras de Vedros, il mio primo romanzo. Una scuola ti insegna a capire le domande a cui tu sai rispondere. E le domande sono importanti, perché il giorno in cui ti perdi e le risposte spariscono e l'istinto ti tradisce, se hai imparato la domanda è ancora lì. E la risposta la puoi di nuovo trovare, con pazienza, con intelligenza. Ma se non hai capito le domande, sei... Quindi la scuola rende più forti. Ad esempio quello che io... La mia scuola ha 15 anni ormai, quindi possiamo vedere dei risultati ormai, no? E quello che ho capito è che moltissime persone sono in grado di scrivere una bella pagina. Moltissime. Metà di voi. Pochi sono in grado di scrivere un intero libro bello, ma per scrivere molti libri devi avere una forza e una consapevolezza che la scuola ti aiuta molto a trovare. Quindi andare a scuola è un modo per pensare di scrivere a lungo, di scrivere come tuo mestiere, non di imbroccare un libro perché è bello, ma di fare un viaggio lungo e ti può aiutare. E alla fine le scuole sono molto divertenti, sono delle esperienze di vita fantastica. Noi siamo pieni di allievi che si sono sposati e siamo pieni di figli della Holden, bambini che girano adesso per la scuola, che sono tutti figli di allievi della nostra scuola. Sono delle esperienze che fatte a 23, 24 anni, 26 anni, sono molto forti. E è importante che nella vita tu faccia qualcosa di molto emozionante. E se lo puoi fare per 2 anni, ogni giorno, penso che sia una cosa che sia buono fare.
Y un poco nos podría contar ese proyecto extraordinario, magnífico, que es AIR, que es lo que hizo con AIR. Es una locura un poco también, es un grupo musical, AIR, ellos musicalizaron fragmentos de City y usted los lee. Es un proyecto. ¿Por qué hizo ese proyecto? Porque por es placer, no sé. Por...
Es una locura. abbiamo fatto uno spettacolo insieme, Lier ed io, a Roma, live. Loro suonavano e alcuni attori leggevano dei pezzi di City, le parti del western. E ci siamo molto divertiti, lo spettacolo era bello, molto bello, e allora gli erano detto: ma vogliamo fare un disco. Avevano finito una tournée, non avevano ancora iniziato un'altra tournée, non sapevano cosa fare. Allora hanno detto niente, mi hanno detto: chiudiamoci in uno studio a Parigi e noi suoniamo e tu leggi con la tua voce queste storie in italiano. Facciamo questa sorta di suono, perché è una sorta di musica insieme. E così abbiamo fatto, ma è un disco che abbiamo fatto per noi, per il nostro piacere. Poi abbiamo anche venduto un po', ma non tanto. E nel mondo ci sono alcuni come lei che hanno anche molto amato questo disco. Ma è veramente un esperimento al limite. Però molto bello, eravamo chiusi in questo studio molto piccolo con tutti questi loro strumenti e io mi chiudevo in una cabina con le cuffie e leggevo mentre loro suonavano e cercavamo il ritmo giusto e il colore giusto della voce, e la voce allora diventa uno strumento praticamente e tu lo usi come uno strumento, stai leggendo ma è come se suonassi qualcosa, insomma. Ed è molto lungo, ed è in italiano, per cui in Francia nessuno capiva niente, in Inghilterra nessuno. Però c'è scritto molta gente che lo sentiva come una cosa zen, non capiva nulla della storia. Però... Sapete le sonorità degli Air, che sono elettroniche, no? E la mia voce molto, molto, lo consiglio per quelli nervosi, perché è molto.
No tenemos mucho tiempo, vamos a pasar a preguntas para el público, se me ha quedado la mitad de las preguntas por hacer. Quería hacerle solo una última pregunta. Italia tiene 2 intelectuales públicos de enorme prestigio, que son Claudio Magris y Umberto Eco. Usted viene con una generación más joven, es primero literato, ahora ha incursionado en la no ficción, ha hecho ensayos primero sobre la globalización, después el extraordinario ensayo sobre los bárbaros, tan polémico. De alguna manera se está empezando a pisar el terreno, ¿no?, en el debate público intelectual. ¿Cómo se lleva con ellos? ¿Es amigo de ellos? ¿Cómo cree que ellos lo ven a usted? No sé si lo ven con alguna suspicacia. La última domanda.
Ma Umberto Eco e Claudio Magris sono nati come professori e poi sono diventati scrittori. E Claudio Magris è stato un mio professore. Io andavo alle sue lezioni di letteratura tedesca perché erano molto belle. Io studiavo filosofia, ma nella stessa università a Torino, e allora andavo poi a sentire le sue lezioni senza dare gli esami perché non dovevo. Ma era molto bello sentirlo parlare, fantastico, con delle lezioni su Musil, su Roth, fantastiche, sul mondo austro-ungarico, grandissimo professore. Poi ha iniziato a scrivere libri e adesso è soprattutto uno scrittore. È un uomo molto dolce, frenetico, non sta mai fermo, è molto intelligente e io penso che sono contento e fiero che lui sia conosciuto nel mondo e se lo merita, diciamo. Umberto Eco è molto divertente, è un genio, sicuramente lo scrittore italiano più noto nel mondo. Io sono sempre molto fiero perché trovo i miei libri anche in Thailandia, solo che in Thailandia trovo un mio libro, poi ci sono 10 libri di Eco. E lui è stato molto importante, come studioso è stato molto importante. Lui è arrivato sempre 10-15 anni prima degli altri a capire cose che poi noi tutti avremmo capito dopo. E anche Il nome della rosa è un romanzo che ha inaugurato una stagione completamente diversa della letteratura italiana ed è arrivato all'inizio degli anni Ottanta, quindi molto presto. E quindi posso solo dire che veramente è un tipo geniale, lui è molto divertente anche. Lui poi ha scritto molti libri dopo Il nome della rosa, no? Non so se avete letto gli altri libri di Eco dopo Il nome della rosa, che sono molto venduti ma non molto letti, diciamo, ma lui lo sa. E un giorno mi ha detto questa bella frase per dirvi che è un personaggio, un bel personaggio, non è, mi ha detto: sai, quando escono i miei nuovi libri, immediatamente Il nome della rosa torna in classifica. Ma non il mio nuovo libro. Che è un destino che conosciamo noi scrittori. È abbastanza così. Perché è come seta per me e per lui Il nome della rosa. Ma insomma. E cosa pensino loro di me? Ma sai, il mondo degli scrittori è un mondo sportivo, molto competitivo. E noi temiamo quelli più giovani di noi, sempre. Li controlliamo un po'. Perché lo vedi crescere e dici, aia. E c'è questo sano atteggiamento competitivo, è una giungla. E quindi è difficile che uno più vecchio di te veramente ti prenda e ti consacri in qualche modo. Ma in genere loro con me sono molto gentili. Magris, ad esempio, ha scritto molto sui barbari, ha continuato questo dibattito sui barbari. No, devo dire che ho un buon rapporto e quando li incontro in giro per il mondo, più che in Italia li incontro, è sempre... sono sempre dei belli incontri.
Queremos ahora preguntas por parte del público. Aquí primero, Samuel.
En su novela Cuesta Historia, el conde de Ambrosio, recordando una conversación con su madre, dice: si amas a alguien que te ama, nunca desenmascare sus sueños. El más grande e ilógico eres tú. Y luego, un par de párrafos después, Florence, otro personaje, dice que frases como esa solo son verdaderas en los libros. En la vida son falsas porque la vida es endemoniadamente más complicada. Yo quisiera saber con cuál de sus personajes está de acuerdo el autor.
No, io penso che in generale la vita è più complicata. Sono d'accordo con questa, con Florence, che nel libro dice la vita poi è un'altra cosa. Però è vero che quello che si legge nei libri ci accompagna nella vita e ci dà spesso una forza per vivere situazioni più complicate di quelle che ci sono nei libri, diciamo. Per cui i libri aiutano. E ci sono ogni tanto alcune frasi che invece sono proprio vere. C'è una frase, ad esempio, adesso faccio come mia nonna, parlo molto piano, così tutti devono fare silenzio. C'è una frase di Proust che io trovo molto bella per un libro, ma l'ho trovata nella vita anche estremamente vera, che mi ha aiutato proprio. E questa frase dice: le decisioni definitive si prendono sempre e solo in momenti in cui hai uno stato d'animo destinato a svanire velocemente. E questa è scienza, quasi, è quasi scienza della vita. Che la vita è così, è esattamente così. Eppure è una bella frase da libro. Molte altre, non so, come le frasi di García Márquez, sono frasi bellissime, no? E mi accompagnano. Ma lì, ecco, penso che poi la vita è più complicata, c'ha molte più sfumature. Ma mi accompagnano e mi aiutano.
Ah, bueno, me dicen que no tenemos tiempo para más preguntas. Lo siento mucho. Muchas gracias. Al señor Barico, gracias de verdad.